Presentiamo ora una panoramica storica degli interventi in materia socioassistenziale. I primi interventi in materia socioassistenziale risalgono al XVII secolo e la nascita dell'assistenza pubblica agli indigenti viene convenzionalmente ricondotta all'Act for the Relief of the Poor di Elisabetta I d'Inghilterra, che introduceva la cosiddetta tassa sui poveri nel 1601 e imponeva per la prima volta alla comunità di farsi carico delle persone indigenti. La legge aveva come finalità principale quella di garantire soccorso ai poveri inabili al lavoro, quindi principalmente gli invalidi e gli anziani, e di procurare un'occupazione ai poveri abili. Questa legge si strutturava attorno a un sistema di tasse settimanali obbligatorie su base locale e a una legge sul domicilio che prescriveva alle parrocchie di tenersi ciascuna i propri poveri, impedendo così di cambiare domicilio. Queste disposizioni erano fortemente limitative delle libertà individuali e diciamo che trovavano il favore dell'aristocrazia, che in questo modo tentava di salvaguardare l'ordine rurale tradizionale, ma invece vedevano l'avversione della nascente borghesia industriale interessata alla mobilità della forza lavoro. La distinzione tra poveri inabili e poveri abili, che spesso corrispondeva a quella tra poveri meritevoli e poveri non meritevoli, comportava un trattamento differenziato. Ai primi veniva riconosciuta assistenza, poiché la loro situazione impediva di sostenersi autonomamente, mentre la condizione dei secondi era molto diversa. Erano sottoposti al giudizio di una sorta di ispettori dei poveri, cosiddetti gli overseers. Erano costretti ad accettare qualsiasi lavoro venisse loro proposto a qualsiasi salario, pena l'istituzionalizzazione nelle case di lavoro, le workhouse, le quali assunsero con il passare degli anni sempre più la forma e la funzione di istituti di pena. Alla tradizione delle leggi sui poveri si è affiancata quella dei paesi continentali e sud-europei, nei quali hanno prevalso il cattolicesimo sociale e l'enfasi sul principio di sussidiarietà, mentre l'intervento pubblico nell'ambito dell'assistenza è stato tradizionalmente contenuto. In questi paesi, infatti, la Chiesa ha mantenuto a lungo un ruolo di primo piano nella sfera sociale attraverso l'attività degli enti di carità che hanno detenuto il primato nell'assistenza ai poveri. Entrambe queste tradizioni di intervento, almeno fino al XX secolo, sono accomunate dal fatto che l'assistenza ai poveri, è stata concepita come un fatto paternalistico, volto più a redimere e a rieducare, in ragione del fatto che, specialmente i poveri abili, erano ritenuti responsabili della loro condizione. Solo in seguito si aggiunse una graduale presa di coscienza del fatto che alcuni stati di povertà potevano potessero originarsi dal sistema socio-economico e dai fallimenti del mercato. Il soddisfacimento di tali bisogni trovava così nuove giustificazioni etiche e non poteva quindi più essere lasciato solo all'iniziativa privata o a provvedimenti repressivi. Tuttavia, solamente alla fine dell'Ottocento, la nascita dei moderni sistemi di welfare fornì una prima risposta ai rischi e ai bisogni generati dalle grandi trasformazioni della società e dell'economia che avevano contraddistinto questa fase storica. Così, tra la fine dell'Ottocento e gli anni 30 del Novecento, i paesi nordici e anglosassoni inaugurarono degli schemi di tutela del reddito di stampo universalistico. Introdussero dapprima schemi assistenziali rivolti agli anziani poveri, che poi si trasformarono negli anni successivi in schemi universalistici rivolti a tutti gli anziani come diritto di cittadinanza. Nei paesi dell'Europa continentale, invece, si scelse la cosiddetta via occupazionale, ossia gli schemi di assicurazione sociale obbligatoria che erano stati sperimentati nella Germania di Bismarck, apparvero come lo strumento istituzionale più efficace per rispondere ai problemi sociali della società industriale, della nascente società industriale. Così, nel giro di pochi anni, l'esempio tedesco venne seguito da altri stati europei e all'inizio del Novecento quasi tutti i paesi dell'Europa continentale disponevano di schemi assicurativi obbligatori per i lavoratori. Questi schemi erano organizzati in quattro settori funzionali principali: la malattia e la maternità, gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia e la disoccupazione. All'ascesa delle misure di welfare forti di tipo previdenziale corrispose così una progressiva perdita di rilevanza funzionale e di importanza finanziaria delle prestazioni di tipo assistenziale preesistente. Nel nuovo quadro, solo quello che non veniva tutelato per via previdenziale continuava a ricadere sulle strutture assistenziali di tradizione religiosa o municipale, che costituivano un universo ancora molto disomogeneo, frammentato e appunto visto in una prospettiva comparata. Dopo il secondo conflitto mondiale, durante il trentennio di massima espansione del welfare state, entrò in scena un nuovo tipo di prestazioni assistenziali che potremmo definire di seconda generazione. Attraverso esse si abbandonava la natura discrezionale per conformarsi come veri e propri diritti sociali e dunque con la possibilità di essere esigibili dai cittadini che si trovavano nelle condizioni di bisogno specificate, indipendentemente dalla loro storia contributiva. Nella struttura complessiva del welfare state, queste nuove misure, nella forma di trasferimenti monetari e di servizi sociali, rappresentavano la risposta a due differenti esigenze. Primo, da un lato, ponevano rimedio alle lacune di copertura lasciate dagli schemi di assicurazione sociale obbligatoria, e il cui accesso era subordinato a requisiti contributivi. Questo era particolarmente necessario nei paesi che avevano seguito la via occupazionale, poiché il legame tra la posizione nel mercato del lavoro e la titolarità del diritto di tutela contro i principali rischi sociali era più forte e quindi risultava più facile rispetto ai paesi in cui i diritti sociali erano legati alla cittadinanza, scivolare, diciamo, fuori dalle maglie del sistema di protezione sociale. In questa direzione molti paesi iniziarono a dotarsi di uno schema di reddito minimo garantito. Esso era volto ad assicurare delle risorse sufficienti per rispondere alle esigenze essenziali di vita a tutti coloro che si trovavano in una situazione di bisogno. E fra questi c'è appunto il Regno Unito, la Germania, la Danimarca, il Belgio e l'Irlanda. Altri paesi invece optarono per schemi di reddito minimo garantito categoriali, ovvero diretti a specifiche categorie, in particolare quella degli anziani poveri. Questo esempio si conforma all'Italia, che nel 1969 introdusse la pensione sociale, ma anche la Francia, il Belgio, il Portogallo e la Spagna. Va notato che quasi tutti i paesi che originariamente preferirono questa seconda soluzione, nel corso dei decenni successivi si sono poi dotati di uno schema generalizzato di ultima istanza aperto a tutti i cittadini poveri, completando così il sistema di protezione sociale. Quindi questa è una prima risposta, è una risposta a due differenti esigenze, abbiamo detto. Dall'altro lato, l'introduzione di prestazioni di servizi sociali di nuova generazione ha risposto anche alle esigenze connesse alle trasformazioni del mercato del lavoro e della famiglia, in particolare in relazione al processo di emancipazione femminile. Quindi l'assistenza sociale ha cambiato volto un po' alla volta e da una risposta di tipo paternalistico repressiva si è orientata verso forme di sostegno degli individui e delle famiglie in una logica di empowerment. Negli anni 60 e 70 iniziarono a diffondersi servizi territoriali che avevano il fine di sostenere vari bisogni legati al ciclo di vita. L'evoluzione della spesa per i servizi rispecchia difatti questa tendenza. Quindi vedete che il dato medio europeo passa da 1,2% del PIL del 1980 all'1,8% del PIL nel 2000 e nel caso dei paesi nordici supera il 4%. L'espansione dei servizi sociali ha dato il via anche a una trasformazione estremamente rilevante per la struttura istituzionale complessiva del welfare state. Infatti, se l'amministrazione e la gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie poteva e doveva essere accentrata, questo non si verifica per i servizi sociali, che al contrario erano chiamati a soddisfare bisogni locali. Negli anni 60, Quindi la parabola della centralizzazione del welfare state conobbe così il suo punto di caduta. Lo sviluppo dei servizi sociali si associò a una crescita della rilevanza dei livelli subnazionali di governo e una loro crescente richiesta di autonomia. Sulla scia di queste trasformazioni, a partire dagli anni 70, in molti paesi europei si registrò un processo di decentramento che si concretizzò in una prima ondata di interventi normativi attraverso cui ai livelli meso, in questo caso le regioni in Italia, vennero riconosciute nuove competenze e funzioni. In questi anni l'Italia, il Belgio e la Spagna divennero veri e propri stati regionali, mentre altri già federali, come ad esempio la Germania, l'Austria, la Svizzera, svilupparono ulteriormente le interazioni tra il centro e i governi federati. Tuttavia, nella spiegazione di questa tendenza entrano in gioco anche ragioni di tipo politico, quindi che hanno a che fare con le logiche di azione del governo nazionale e con quelle dei governi subnazionali. Nel momento in cui le regioni nacquero come enti autonomi, iniziarono ad avanzare richieste di maggiore autonomia. E così tra gli anni 70 e 80 i partiti regionalisti fecero la loro prima comparsa nella scena politica. E, come dire, richiamandosi alle antiche identità subnazionali e sfruttando le rivalità interregionali. Il decentramento di funzioni legate alle politiche sociali contribuì al processo cosiddetto di region building. Il sovraccarico di funzionari e istanze alle quali diveniva difficile dare una risposta in un contesto che era caratterizzato da costi crescenti e risorse scarse, rendeva il decentramento vantaggioso anche per il centro, che in questo modo poteva passare ad altri il peso di scelte politicamente costose. E questo appunto fu definito il decentramento della penuria, si presentò come un'operazione politica vantaggiosa che permetteva di realizzare tagli e adattamenti, rimandando la responsabilità e imponendo vincoli di bilancio ai livelli subnazionali, come accade appunto in Italia, in Danimarca, in Finlandia. Quindi si irrobustiscono i governi regionali e questa, diciamo, questa tendenza ha trovato una serie di incentivi anche nei processi di integrazione europea. E lo sviluppo del policy making comunitario e il consolidarsi per i livelli meso di nuovi spazi di partecipazione a livello sovranazionale hanno operato da stimolo per l'affiorare di istanze subnazionali legate al riconoscimento di maggiore autonomia e responsabilità decisionale nei confronti dei governi nazionali. Vediamo ora la specificità dei paesi dell'Europa meridionale. Nell'ambito delle politiche socio-assistenziali, i paesi dell'Europa meridionale sono caratterizzati da una serie di specificità proprie. Grecia, Italia, Portogallo e Spagna si caratterizzano infatti per una forte arretratezza rispetto ai paesi dell'Europa continentale e nordica. Arretratezza sia nel campo delle prestazioni selettive minime di garanzia del reddito, sia per quanto concerne lo sviluppo dei servizi sociali. Nell'Europa meridionale la rete di sicurezza di ultima istanza si è sviluppata attraverso una sequenza frammentata, che appunto è stata costruita attraverso addizioni successive per categorie di bisogno, mantenendo una configurazione istituzionale fortemente differenziata. Nei primi anni 90 questi paesi erano così gli unici dell'Unione Europea dei 15 che non avevano uno schema nazionale e generalizzato di reddito minimo garantito che configurasse questa misura come un vero e proprio diritto esigibile. Sul fronte dei servizi alle famiglie, alle persone anziane e ai disabili, e il ritardo che si era maturato nel corso degli anni 70 e 80 persiste ancora oggi. A fine anni 90 la spesa per questi servizi nei paesi sud europei rappresentava infatti circa la metà del dato medio a livello europeo, e infatti era 1,8% del PIL nei paesi dell'Unione Europea contro lo 0,9% in Grecia, lo 0,6% in Portogallo e lo 0,5% in Italia. Allora ci domandiamo quali sono le ragioni alla base della mancata espansione di questo settore di policy. Allora, la ricerca comparativa ha individuato quattro fattori che possono contribuire a spiegare l'arretratezza che si è registrata. I primi due fattori hanno a che fare con il lato della domanda per la creazione e lo sviluppo di un sistema integrato di assistenza sociale. Per quanto concerne il terzo e il quarto fattore, entrano in gioco aspetti legati all'offerta, cioè alla disponibilità di risorse e di capacità di gestione degli interventi stessi. Vediamo ora i diversi fattori. Il primo fattore ha a che fare con il familismo che caratterizza i paesi dell'Europa meridionale, e questo tratto si concretizza nella capacità / obbligo della famiglia estesa di funzionare come ammortizzatore sociale per i suoi membri, assolvendo una molteplicità di funzioni. Quindi dall'accudire ai minori, agli anziani, i disabili, a garantire sostegno in caso di perdita del lavoro dovuta alla disoccupazione o a qualsiasi altro evento. Questo modello, che viene definito delle solidarietà familiari parentali, se da un lato può essere interpretato come un adattamento alle lacune di intervento dello Stato, allo stesso tempo ha senza dubbio contribuito a mitigare le pressioni funzionali per l'intervento pubblico sia nei servizi di cura sia con riferimento al sostegno al reddito. Il secondo fattore deriva da alcune caratteristiche dell'economia e del mercato del lavoro nei paesi sud europei. Innanzitutto, l'esistenza di un mercato del lavoro periferico ha permesso che anche i lavoratori marginali e poco qualificati potessero accedere a occupazioni che, nonostante fossero poco garantite e scarsamente retribuite, hanno rappresentato, diciamo, un'ancora al sistema di protezione sociale di natura previdenziale. Nel caso dell'Italia, ad esempio, impieghi anche saltuari nel settore agricolo potevano permettere di raggiungere un domani una pensione contributiva integrata attraverso il trattamento minimo delle pensioni, oppure consentivano di accedere alla pensione contributiva di invalidità e quindi appunto avevano questa importante funzione di, come dire, di ancoramento al sistema di protezione sociale di natura previdenziale. L'economia sommersa, che era particolarmente diffusa nei paesi del sud Europa, ha poi costituito un'ulteriore fonte di reddito per molte famiglie e anche l'accesso al sistema di protezione sociale veniva garantito tramite uno dei componenti del nucleo familiare, per esempio il coniuge, che aveva un contratto di lavoro stabile e regolare. Il terzo fattore riguarda il lato dell'offerta. Le misure assistenziali sono particolarmente numerose in termini amministrativi e gestionali e la selettività di questi schemi presuppone che ci sia un'effettiva capacità di accertare lo stato di bisogno dei richiedenti attraverso delle procedure standardizzate che non erano, come dire, passibili, permeabili da manipolazioni clientelari. Scarse capacità ne minerebbero profondamente sia l'efficacia sia l'efficienza. Quindi la debolezza delle istituzioni statuali nei paesi dell'Europa meridionale, soprattutto in Italia e in Grecia, in termini di scarsa professionalizzazione e basso grado di autonomia degli apparati amministrativi, le rende perciò particolarmente vulnerabili ed esposte a distorsioni. Infine, il quarto fattore ci aiuta a comprendere appunto l'arretratezza del settore socio-assistenziale nei paesi sud europei, riguarda il timing dell'intervento pubblico, ossia il diverso momento in cui si sono manifestate le pressioni funzionali per una modernizzazione di questo ambito di policy. E questo appunto nei paesi nordici non avviene perché i servizi sociali si istituzionalizzarono in un periodo di forte crescita economica e di generale espansione del welfare, cioè negli anni 60 e 70. Essi quindi hanno dunque potuto approfittare di un contesto economico e istituzionale particolarmente favorevole. Viceversa, nei paesi sud europei l'esigenza di una revisione delle politiche socioassistenziali si fa sentire con un ritardo temporale di quasi 20 anni e viene a coincidere proprio con la fase del contenimento forzato della spesa, cioè negli anni 80 e 90. E questi paesi hanno così mancato, diciamo, la finestra di opportunità che si era aperta durante la fase espansiva del welfare. E oggi, a fronte dell'invecchiamento della popolazione e delle avverse condizioni macroeconomiche, incontrano maggiori difficoltà ad adottare riforme di tipo espansivo.